Dicevo ieri che oggi possiamo cominciare una sorta di carrellata su alcuni personaggi biblici che possono aiutarci a approfondire in qualche modo quello che stiamo dicendo, che andiamo a dire in questi giorni, per vedere come la storia sacra, la storia della salvezza è fatta di queste logiche, è costituita da queste logiche che stiamo enunciando. Partirei da un personaggio forse non molto conosciuto, comunque non approfondito abbastanza, credo, una bellissima figura dell'Antico Testamento, una figura di donna, che si chiama Giuditta. Giuditta è anche un libro dell'Antico Testamento, è un libro biblico scritto tra il 163 e il 135 a.C., quindi un testo tardivo, quindi molto recente. Voi sapete la storia di Giuditta, la sua città Betulia è assediata dai nemici, niente meno che dagli Assiri. Il luogotenente di questo esercito degli Assiri è un certo Oloferne, un uomo terribile, che oltre a essere il nemico per gli ebrei, quindi il nemico che assedia la città, il popolo di Israele, di Betulia, si invaghisce anche della bella vedova. Giuditta era una vedova, una donna doveva essere molto molto bella. Invaghendosi di questa donna, la vuole ovviamente attirare a sé, e cosa fa? La invita ad un banchetto. Giuditta accetta, con quello che poi sappiamo succede. Vi inviterei a leggere, se non tutto il libro, anche se non è molto lungo, comunque a me interessa un versetto, purtroppo non tradotto bene. Io vi lascio il versetto, ma vi propongo anche una traduzione più letterale. Il capitolo 12 di Giuditta, del libro di Giuditta, il versetto 18, quindi 12-18, letteralmente suonerebbe così questo versetto. Giuditta sta pregando e dice a un certo punto: sento la vita dilatarsi in me più che tutti i giorni che ho vissuto. Adesso bisogna andare a vedere, ma non è certamente così che è tradotto questo. Ma questo versetto si può tradurre così, ed è molto bello questa affermazione. Cioè, il nemico assedia la città, occupa l'unica sorgente d'acqua, era questa la strategia per conquistare una città, si andava a occupare la fonte, la sorgente d'acqua, la si bloccava e quindi ovviamente si metteva allo stremo la città. Giuditta prega il Signore perché la situazione si risolva, ovviamente a favore del suo popolo. E qual è l'effetto di questa preghiera? L'effetto della preghiera è questo: sento la vita dilatarsi in me. E cosa fa Giuditta? Accetta di andare al banchetto del nemico e poi sappiamo che gli taglierà la testa e diventa un simbolo. Allora, ovviamente questo testo, come tutti i grandi racconti dell'Antico Testamento, hanno una portata mitologica. Il nemico che assedia la nostra città può essere il nemico che ci portiamo dentro, i nemici che ci stanno intorno, ognuno ha i suoi nemici, ecco, che diminuiscono la vita. Non dobbiamo cercare tanto nemici in carne ed ossa, ecco, ci sono anche quelli a volte, ecco, però i nemici grandi sono tutto quello che ci diminuisce la vita. La preghiera, Giuditta prega e Dio non interviene di per sé, ma ci permette di dilatare la nostra vita talmente tanto da diventare vincitori contro il male. Allora, forse l'episodio di Giuditta ci insegna una cosa, che il male esiste. Il male lo facciamo, il male lo subiamo, il male lo sperimentiamo continuamente. Tutto ciò che diminuisce la nostra esistenza, il male. Abbiamo imparato a chiamarlo peccato, va bene. Poi c'è il male, sono diversi tipi di male. Comunque il male c'è. E noi sappiamo che Dio è alleato con me contro il male. E questo è il grande insegnamento di tutta la scrittura e poi massimamente del Vangelo. Dio è alleato con me contro il male. Cioè, di fronte al male Dio sta dalla mia parte. Il male, da qualsiasi parte esso giunga, il male che facciamo, le debolezze che viviamo, gli sbagli commessi, i fallimenti vissuti, Dio è sempre alleato con me contro questo male. Cioè, il male che mi fa male fa soffrire anche Dio. Perché dico queste cose? Perché a volte pensiamo, nella nostra vita spirituale, che il male che è presente in noi sia una sorta di offesa fatta a Dio, che Dio di fronte a questo male prenda le dimissioni da noi, come se dicesse Dio: va bene il male che stai facendo, è incompatibile con me questo male. Nel Catechismo della Chiesa Cattolica, mi pare, non sono un grande frequentatore del Catechismo, ma mi pare che il peccato venga ancora definito come un'offesa fatta a Dio. E no. Capite che stiamo dicendo proprio il contrario. Che quando noi facciamo il male, quando Dio è con noi contro questo male, dispiace anche a Lui, ma non gli dispiace perché il nostro male va a toccare la sua sfera santa e inviolabile. Dio è alleato, sta con me, da qualsiasi parte giunga questo male, e ci mette in grado di sconfiggerlo. Giuditta sa che non può nulla contro il potente Oloferne. Cosa può fare una povera vedova contro un gigante? Per questo prega. Vi inviterei a leggere la bellissima preghiera di Giuditta, è una delle preghiere più belle che abbiamo nella Bibbia, che poi la ritroviamo nel breviario, ecco, in uno dei cantici dell'Antico Testamento. Ma questa preghiera le serve perché la sua vita possa dilatarsi, cioè possa giungere alla pienezza, tanto da poter sconfiggere anche il male. Quindi Dio, è vero, interviene nella nostra vita, ma sempre in una modalità di compimento, la porta a compimento, facendole dare il meglio di sé. Dio non ha distrutto Oloferne. Giuditta non chiede un miracolo. Dobbiamo ripensare un po' la nostra concezione di miracolo. Il miracolo non è sospensione delle leggi di natura. Il miracolo è constatare che questa mia vita può giungere finalmente a compimento, alla pienezza. Si può finalmente realizzare. Dio, quando interviene, realizza la nostra vita, quella concreta. Questo è il miracolo. Un esempio: se mi amputano un braccio e io prego, non chiederò il miracolo che mi si spunti un nuovo braccio. Sarebbe un Dio magico, sarebbe un Dio folle, ecco, un burattino. Ma che io possa trovare senso di pienezza di vita anche senza il braccio. È un esempio per dire che gli interventi di Dio nella nostra vita sono molto diversi da quelli che pensiamo, no? È bella questa figura di Giuditta. Lo dicevamo la prima sera, forse. Dio è solo ostetrico della nostra vita. tira fuori di noi tutto quello che può compierci. E il meglio c'è in ciascuno. Qualcuno alla misura del 30, qualcuno alla misura del 60, qualcuno alla misura del 100. Ma ognuno ha il suo meglio, che deve portare a compimento. Quindi Dio fa il miracolo, ecco, quando giungeremo finalmente alla pienezza di noi stessi. E questo compimento sconfiggerà anche il male che ci portiamo dentro, il male che facciamo. Allora forse il miracolo sta dunque nel divenire pienamente umani, ciascuno secondo le sue capacità. E stando al Vangelo, chi diventa umano pienamente diventa divino. Ma come si fa a diventare pienamente umani allora? Talmente tanto da poter sconfiggere anche il male. La Scrittura, in particolare il Vangelo, ci suggerisce una via, forse l'unica via, è quella di contare sul bene che possediamo. Perché è vero, noi possiamo fare il male abita in noi, ma in noi c'è anche il bene. Il bene è il principio divino che possediamo, quello che siamo andati a descrivere in questi giorni. Ecco, l'unica modalità per compierci è proprio mettere in atto il nostro bene. Non abbiamo altre vie, è l'unico nostro tesoro. Non c'è altro modo per sconfiggere il male che facendo il bene. Ovviamente, prima bisogna scendere in se stessi, entrarci in contatto, dilatarlo, tutto quello che abbiamo detto. L'unica forza. Quindi a cosa siamo chiamati? Solo a vivere il bene che possediamo laddove si fa esperienza del male. L'unico potere che abbiamo per sconfiggere il male, per scioglierlo, per distruggerlo, e fare il bene. Non abbiamo altra possibilità. Se notate nella Scrittura, Gesù non ci ha mai detto di combattere contro il male. Non ci ha mai detto fate una battaglia contro il maligno. Non ha mai detto fate rivoluzioni contro il male del mondo. Non ha mai detto questo ai discepoli. E sì che al tempo di Gesù male ce n'era. Stavano vivendo in un contesto di oppressione, violenza, dittatura che era impressionante, quella romana. Gesù non ha mai speso una parola contro il potere del male. Non ha mai detto, su, armatevi, fate qualcosa, ribellatevi. Anzi, dice una cosa assurda. Non opponetevi al malvagio. Come? Non bisogna neanche opporsi al male. Ma ha detto soltanto fate il bene. Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia, tu porgili l'altra. E invece noi più delle volte siamo concentrati sul male che facciamo, sul peccato che commettiamo. Siamo più concentrati sul male che ci sta intorno, sul male che abbiamo fatto nel passato. Siamo tutti concentrati sul male. Quando Gesù non ha mai detto di vivere così, piuttosto che concentrarci sul bene che possiamo. Quindi non concentrarsi sul male che facciamo, ma credere sul bene che possediamo. Dobbiamo proprio cambiare prospettiva. È il bene che ci dilata, è il bene che ci compie, è il bene che dilata talmente tanto la nostra vita da poter vincere tutti gli olofermi che ci circondano o che ci abita. Dobbiamo credere di più al bene che al male. È vero, siamo figli di Agostino, che ha fatto grande bene nella storia della Chiesa, ma ha combinato anche un sacco di danni, ecco, con questa sua visione amartiocentrica, dove tutto è peccato, dove tutto è male. Beh, su, siamo anche capaci di bene. Ecco. E questo bene, abbiamo detto, ce lo portiamo dentro, l'abbiamo detto fino alla nausea in questi giorni, ce lo abbiamo questo punto centrale, che lo spirito, la luce, l'energia, la vittoria, il Cristo risorto è già dentro, il regno è già dentro, vittorioso, ma forse non ci crediamo abbastanza. Gesù ci dice in Apocalisse 3:20: io sto alla porta e busso, cioè io sono dentro di te, se tu mi apri, allora se tu mi apri il tuo dolore, la tua disperazione, il tuo peccato, la tua ferita, allora io verrò da te e vedrai che la tua vita si dilata fino a sconfiggere il male, perché lo sconfiggerai tu quel male. Questa è la fede. E Gesù dice: vai, la fede che ti ha salvato, cioè avermi dato la possibilità di dilatare la tua vita. Credi a questo. Credere più al bene che al male, più al bene che possiamo che al peccato che facciamo. Ovviamente io non dico mai la seconda parte, ma è un compito vostro. Tutto quello che stiamo dicendo del nostro io vale anche per l'io dell'altro. Quindi l'altro è capace non solo di male ma anche di bene, anche lui si porta dentro questo bene, anche lui è avanti così, cioè apriamo un po' l'orizzonte anche, ovviamente. Facciamo un salto indietro. Dopo Giuditta potremmo analizzare Adamo, anche questa è una figura mitologica, ovviamente. Adamo non è mai esistito. Voi sapete qual è, cos'è il mito, no? Il mito è quella realtà, quel personaggio che non è mai esistito, ma che esiste sempre. Cioè, non è mai esistito, ma in realtà c'è sempre, dentro di noi, siamo noi, ecco. Questa è la potenza del mito. Dio crea Adamo, e abbiamo detto già una versione, ecco, sono due creazioni di Adamo, no? Una al capitolo 1, al capitolo 2. Nel capitolo 1 ci viene detto che Adamo viene creato al sesto giorno. E succede una cosa molto interessante. Il 6 nella Bibbia è sempre simbolo della imperfezione massima, è il numero imperfetto per eccellenza, il 6. Quindi tutto quello che ha a che fare col 6 nella Bibbia porta con sé la fragilità, la friabilità, l'insufficienza, la precarietà, il 6, no? Quindi Adamo è stato creato il sesto giorno, quindi è stato creato fragile, debole, povero, insufficiente, precario. Cioè è già nato così. Non ha dovuto aspettare di peccare per essere fragile, povero, derelitto. È già stato creato così, è stato creato il sesto giorno. Eppure, qual è la parola che Dio pronuncia su Adamo quando l'ha creato così? Tu sei molto bello. Si può tradurre anche tu sei molto buono. È incredibile. Cioè, Adamo nasce già nella sua povertà incredibile e Dio gli dice: ma tu sei bellissimo. Dio si compiace della fragilità dell'uomo. Siamo tutti Adamo, ovviamente. Questa è la forza del mito. Quindi noi siamo venuti alla luce con questa fragilità innata. Dobbiamo riconciliarci col nostro essere fango, col nostro essere friabili, col nostro essere limitati, imperfetti. Perché siamo così. Siamo così. Non siamo così perché c'è stato un peccato originale che ci ha spezzato, ha infranto questa perfezione. Ma dove c'era la perfezione? Non c'era la perfezione, non c'è mai stata. Dobbiamo soltanto riconciliarci con questa nostra povertà originaria, ma al tempo stesso ci portiamo anche, assieme a questa nostra povertà originaria, ci portiamo anche questa splendida benedizione su di noi. Benedizione vuol dire questo benedire, questo dire bene di Dio su di noi. Tu sei bellissimo, tu sei buonissimo, proprio in questa tua immensa fragilità. Quindi su di me vige una benedizione originaria prima che un peccato originale. Capite? A noi ci è sempre stato insegnato a vedere prima il male, è il discorso di prima, mentre dovremmo proprio diventare un pochino più positivi, guardare la benedizione. Noi siamo benedetti. Dio che continua a dire: tu sei bellissimo. E perché forse l'uomo se n'è dimenticato, Dio è tornato a dirlo su suo figlio, quindi su ciascuno di noi, perché con l'incarnazione siamo tutti in Cristo: tu sei il mio figlio prediletto, nella trasfigurazione e nel battesimo. Allora, nella vostra meditazione, nella vostra preghiera, più che andare a cercare la vostra miseria, a piangere sulle vostre povertà, allora commuovetevi, piangete di gioia nell'ascoltare dentro di voi questa voce di Dio che da sempre ti dice: tu sei bellissimo, tu sei prezioso ai miei occhi, tu sei mio figlio prediletto. Ma io mi faccio schifo, io sono veramente fango e io sono... Tu sei bellissimo. Non so se qualcuno ha visto... Mi viene in mente adesso, e non era in programma, un cortometraggio che si intitola Il circo della farfalla. Magari potremmo anche vederlo insieme in questi giorni, se c'è un videoproiettore. Ci sarà una sala col videoproiettore in casa. Dura 18 minuti, adesso c'è anche la traduzione, c'è anche la versione in italiano, perché prima era solo in inglese con i sottotitoli. Questo padrone del circo che dice a questo mostriciattolo di uomo, no? Questo foco medico senza braccia, senza gambe, che tutti lo prendevano come uno scherzo della natura, un abbandonato da Dio. E questo padrone del circo che gli dice: tu sei bellissimo. Ovviamente è Dio, ecco, che si avvicina alla sua creatura e gli dice: tu sei bellissimo, e si inchina e si toglie il cappello. Ecco, questo è l'atteggiamento di Dio su di noi. Ci dice: tu sei bellissimo. E quando facciamo il male, quando sperimentiamo il peccato, quando ci sentiamo un po' schifosi, un po' infangati, Dio è alleato con noi contro questo male. Si arrabbia anche Lui, non per il male che abbiamo fatto, ma contro il male che ci ha deturpato. Dio è alleato contro di me. No, è alleato contro il mio male, non contro di me che lo faccio. Bisogna entrare in questa logica. Se non è che ci ha creati, perché Dio non ci ha creati, nel senso che se Dio ha permesso in qualche modo che noi venissimo al mondo con questa imperfezione impressionante, è certo che non può rimproverarci il male che facciamo. E andrebbe letto a questo punto molto bene il capitolo 3 di Genesi. Cosa succede dopo che Adamo, Eva, Caino hanno cominciato a vivere la loro fragilità innata? Dio li ha castigati? Dio li ha maledetti? Dio li ha puniti? Assolutamente no. Anche se, da come è tradotto il testo, pare di sì. Però guardate, e lo dicevamo già all'inizio, chi traduce, traduce con la sua visione di Dio e con la sua visione teologica. Da Genesi 3, in ebraico, non si può evincere che Dio ha maledetto Adamo, Eva o il serpente, ma è un Dio alleato con Adamo, Eva e Caino nel combattere il male. Ad esempio, al serpente dice: poiché hai fatto questo, maledetto tu. Quindi, se c'è una maledizione di Dio, non è sull'uomo, sulla donna, è sul serpente, sul male. Dio è alleato con me contro il male e dalla mia parte. Gesù condannerà sempre il male, ma mai chi l'ha fatto, mai. ha sempre separato il peccato dal peccatore, sempre. Siamo noi che facciamo tanta fatica a separare, perché siamo abituati a buttare via quel bambino l'acqua sporca, o meglio con l'acqua sporca anche il bambino. E invece no, Dio da Genesi a Cristo ha sempre separato il peccato dal peccatore, perché è alleato con me contro la potenza del male. Dovremmo imparare a sospendere il giudizio. Questo vuol dire sospendere il giudizio quando incontriamo persone che hanno fatto il male. Beh, innanzitutto sospendere il giudizio su di noi. Noi non siamo il male che facciamo. Io sono colui che fa il male, ma non sono maligno. E questo Dio lo sa e ci guarda così. Dovremmo acquisire questo sguardo anche sugli altri. Chi ci fa del male? Dobbiamo condannare il male che ci viene fatto, ma recuperare chi ce lo fa. Questo si chiama perdono. Sono stato qualche settimana fa a celebrare due messe, una domenica mattina nel carcere milanese di Opera, per una serie di circostanze. E ho celebrato due messe, uno con i detenuti comuni e uno con gli ergastolani condannati per mafia. E poi uno di questi non poteva scendere, per problemi di salute. Allora la suora, che segue un po' tutto questo, mi dice: vieni, andiamo a dare la comunione a questo che non è potuto scegliere. Questo qui si chiama, il nome non mi ricordo, forse Giuseppe Troia, ed è stato uno dei boss implicati nella strage di Capaci contro Falcone. È quello che ha messo il tritolo sotto la tua strada, ecco. O meglio, quello che aveva il tritolo a casa sua, poi l'ha fatto mettere sotto l'autostrada, e è avvenuto a Capaci questo, perché lui era il boss di Capaci, quindi doveva essere compiuto questa strage a casa sua, quindi proprio una mente maligna. E la suora fa: su, andiamo a dargli la comunione perché non può scendere. Vi assicuro che lì bisogna sospendere il giudizio. E poi la suora mi fa: cerca di consolarlo perché gli è morta la moglie da poco, è molto triste. 84 anni questo uomo. Allora consolare questo uomo che gli è appena morto la moglie, che piangeva. Allora separare. Per carità, io posso anche separare, cioè non... Però quando ti tocca nel vivo, quando... E ecco, Gesù l'ha sempre fatto questo, l'ha sempre fatto. E lo fa anche con questa donna. Al versetto 16 c'è scritto: alla donna disse: moltiplicherò i tuoi dolori. Ma non c'è scritto così in ebraico. In ebraico c'è scritto: si moltiplicheranno i tuoi dolori e le tue gravidanze. È proprio diverso. Cioè, Dio non moltiplica il male. Come possiamo pensare che ci sia un Dio che moltiplica i dolori dell'uomo? Allora io mi chiedo: perché è stata tradotta così? Forse perché si vuol far passare un'idea, un'immagine di Dio, ma che non è così. Qui il significato è semplicemente: adesso che è saltato tutto, l'uomo scatenerà su di te la sua passione sessuale e tu continuerai a partorire figli come un coniglio. Ecco, questo è il significato di questo versetto. Si moltiplicheranno i tuoi dolori e le tue gravidanze, ma non che Dio moltiplichi. E poi pensate soltanto questo, le tuniche di pelle che vengono fatte. È un atto di misericordia bellissimo. Dopo il peccato si scoprono nudi e lui, Dio, intesse vesti per ricoprirli. Intanto di pelli, ancora a livello bestiale, e poi li rivesterà di Cristo con la sua croce. Capite? Questo Dio che è alleato con me contro il male. E poi sempre nel versetto precedente, insegna alla donna come sconfiggere il male. Tu gli schiaccerai la testa al male. Cioè insegna all'uomo come vincere il male. E poi Caino, che ha appena ucciso il fratello, ma Dio cosa fa? Lo maledice, lo castiga, lo punisce? No, gli mette sulla fronte un segno perché nessuno gli possa fare del male. È avanti così, poi lo vedremo in Giacobbe, in Abramo, in Davide, tutti disgraziati, grandi peccatori, falsi, bugiardi, ingannatori. Eppure Dio spalanca loro delle storie splendide, belle, feconde. Ma come? Non dovresti punirle piuttosto? No, punisce il male, condanna il male, ma non chi lo fa. E poi anche come al versetto 23 c'è scritto: il Signore Dio lo scacciò dal giardino dell'Eden. Ma in ebraico non c'è scacciò. Perché scacciare, lo dice già il verbo, sembra qualcosa di cattivo, di maligno, no? Via, come via, no? Lo condusse fuori verso Oriente, cioè là dove sorge il sole. Cioè lo conduce verso un giorno luminoso. È già un esodo questo, è già un esodo. Perché fosse stato, è una benedizione il fatto che fossero usciti dall'Eden. Perché farli uscire dall'Eden vuol dire farli uscire da un ambiente dove non c'è progetto, dove non c'è... Adesso devono costruirsi. C'è la responsabilità, c'è l'edificazione della loro persona. È una benedizione l'uscita dall'Eden. Però vedi come siamo stati abituati a leggere tutto come un Dio che punisce, un Dio che condanna, un Dio che scaccia. Abbiamo inventato anche l'inferno per buttarci dentro i cattivi. Ma non c'è nulla di biblico questo, nulla. Siamo stati noi che abbiamo avuto bisogno di dire queste cose per spaventare le persone. Ci hanno messo contro un Dio mentre è soltanto dalla nostra parte. Vi lascio due testi, sempre dell'Antico Testamento, perché penso che possano essere importanti. Una è in Tobia, capitolo 6, versetto 3 seguenti. Tobia 6, 3 seguenti. È un passo importante. Beh, tutto il libro è molto interessante di Tobia. Comunque, a un certo punto Tobia intraprende questo viaggio verso la costruzione del sé, questo giovane che deve diventare adulto, a patto di separarsi dai genitori, perché bisogna morire ai propri legami perché possa nascere qualcosa. Lascia i suoi genitori, intraprende questo viaggio e ha questa lotta col pesce lungo il torrente. Dio che lo sta accompagnando sotto forma di angelo, ma quando c'è l'angelo nell'Antico Testamento vuol dire sempre che c'è Dio, perché Dio nessuno l'ha mai visto, ha bisogno di manifestarsi sotto un altro aspetto. Dio cosa gli dice? Aspetta a me che ti faccio fuori il pesce. Il pesce è il male, il maligno, perché abita nel mare, cioè nelle potenze infernali. Quindi questo giovane, per costruire se stesso, deve fare esperienza del male. E Dio che gli sta vicino non gli dice: su, aspetta che lo faccio io, no, ma gli dice: afferra tu il pesce, afferra tu il pesce. Io non posso, come se Dio dicesse: io non posso fare nulla, cioè io ti ho messo in grado di prendere in mano il pesce, cioè avere a che fare col male, prendilo tu in mano. Non lasciarlo fuggire. Il ragazzo riuscì ad afferrare il pesce e tirarlo a riva. Perché non lasciarlo fuggire? Bellissimo, qua si spalanca veramente un mondo. Il male che sperimentiamo, lo diremo più avanti, la fragilità che sperimentiamo, i nostri limiti, no? Tutto ciò che è male, no? Che facciamo, che sperimentiamo. Se lo afferriamo, cioè se non lo lasciamo scappare, se non lo buttiamo nell'inconscio, cioè facciamo finta di niente, ma se lo guardiamo in faccia, lo affrontiamo, alla fine si rivelerà la nostra salvezza. Lo dicevamo con quella frase, no, all'inizio, i draghi si sdraiano sempre sotto i tesori, dicono le fiabe. Le fiabe sono così, no? I draghi, questi esseri mostruosi, si sdraiano sempre sopra i tesori. Cosa vuol dire? Che sotto quello che noi, dentro, sotto quello che noi pensiamo essere una maledizione, un male, una devastazione, racchiude il nostro tesoro salvifico. Non lasciarlo fuggire, prendilo in mano, tiralo a terra, questo pesce, quindi la lotta c'è. E cosa dice? Poi il brano, lo sapete, lui squarterà questo pesce, tirerà fuori le viscere che gli serviranno a guarire la moglie, quindi una vita feconda, e il padre, le sue origini. Guarisce il padre e la moglie, sa, fantastico, col male, cioè con quello che nascondeva, quello che noi pensavamo di dover uccidere a tutti i costi. Guardate che qua dietro c'è qualcosa di grandioso, eh? C'è qualcosa di grandioso, è bellissimo. L'altro passo, Giudici 6:9, racconta la storia di Gedeone, e Gedeone è un ragazzo, come tanti nell'Antico Testamento, è l'ultimo figlio dell'ultima famiglia povera di quel villaggio, arriva Dio e cosa fa? Lo investe come comandante per andare a combattere un potentissimo esercito nemico. E Gedeone dice, ma come? Io? Ma chi sono? E Dio gli dice, anche lì una frase bellissima, dice, va con la forza che è in te. Va con la forza che è in te. Non dice vai con la mia forza. Vai con la forza che è in te. Ciascuno di noi ha dentro di sé tutta la forza e l'energia sufficiente e necessaria per estrapolare dagli aspetti negativi della nostra vita quel tesoro in grado di compierci la vita. Ma su queste cose poi ci torneremo. Sono cose interessanti o no? È la Bibbia che è interessante, però dovremmo essere aiutati a leggerla un po' bene, senza troppi moralismi.